Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Eva Luna di Isabella Allende. Legge Maria Vittoria Scarlattelli.
Mi chiamo Eva. Che vuol dire vita? Secondo un libro che mia madre consultò per scegliermi il nome. Sono nata nell'ultima stanza di una casa buia e sono cresciuta fra mobili antichi, libri in latino, mummie. Ma questo non mi ha resa malinconica, anzi, sono venuta al mondo con un soffio di foresta nella memoria. Mio padre, un indiano dagli occhi gialli, veniva dal luogo in cui si uniscono 100 fiumi. Odorava di bosco e non guardava mai direttamente il cielo, perché era cresciuto sotto la cupola degli alberi e la luce gli sembrava indecorosa. Consuelo, invece, mia madre, aveva trascorso l'infanzia in una regione incantata, dove per secoli gli avventurieri hanno cercato la città di oro puro. Quel paesaggio aveva lasciato in lei una traccia che in qualche modo riuscì a trasmettermi. I missionari raccolsero Consuelo, mia madre, quando non sapeva ancora camminare. Era solo una marmocchia nuda e coperta di fango che era arrivata sgattaiolando lungo il ponte dell'imbarcadero. Mentre la lavavano, constatarono senza ombra di dubbio che era femmina, cosa che suscitò in loro una certa confusione, ma ormai c'era e non si poteva buttarla nel fiume, sicché le misero un pannolino per nasconderle le vergogne. Le spremettero qualche goccia di limone negli occhi per guarirle l'infezione che le impediva di aprirli e la battezzarono col primo nome femminile che venne loro in mente, Consuelo. La educarono poi, senza cercare spiegazioni sulla sua origine e senza troppe ansie, sicuri che se la divina provvidenza l'aveva tenuta in vita finché loro non l'avevano trovata, avrebbe continuato a vegliare sulla sua integrità fisica e spirituale o, nel peggiore dei casi, se la sarebbe portata in cielo insieme ad altri innocenti. Consuelo crebbe senza un ruolo fisso nella severa gerarchia della missione. Non era esattamente una domestica, non apparteneva al rango degli indiani della scuola. E quando aveva chiesto quale dei sacerdoti era suo padre, si era beccata un ceffone per la sua insolenza. Mi raccontò che era stata abbandonata su una barca alla deriva da un navigatore olandese. Ma questa è sicuramente una leggenda che si era inventata in seguito per liberarmi dall'assillo delle mie domande. Credo che in realtà non sapesse nulla dei suoi genitori, né di come fosse finita in quel luogo. La missione era una piccola oasi in mezzo a una vegetazione voluttuosa. Lì il tempo si è contratto. Le distanze ingannano l'occhio umano. L'aria è umida, densa, odora spesso di fiori, erbe, sudore di uomini e fieto di animali. Il caldo è opprimente, senza il sollievo di una brezza. All'imbrunire, il cielo si riempie di zanzare fosforescenti, le cui punture provocano incubi interminabili, e di notte si sentono nitidamente i pigoli degli uccelli, le grida delle scimmie e lo strepito lontano delle cascate che nascono in alto sui monti ed esplodono giù con un fragore di guerra. Era facile notare Consuelo, anche da lontano, per via dei suoi lunghissimi capelli rossi. I suoi compagni di giochi erano alcuni piccoli indiani dal ventre prominente, un pappagallo sfacciato che recitava il Padre Nostro intercalandovi parolacce e una scimmia incatenata alla gamba di un tavolo che lei liberava ogni tanto perché andasse a fidanzarsi nel bosco, ma che tornava sempre a spulciarsi nello stesso punto. E in quel periodo già si aggiravano da quelle parti i protestanti che distribuivano Bibbie, predicavano contro il Vaticano e trasportavano sui carri, sotto il sole, la pioggia, i pianoforti che avrebbero accompagnato gli inni dei convertiti nelle cerimonie pubbliche. I sacerdoti cattolici si impegnavano a fondo per battere quella concorrenza, sicché badavano poco a consuelo. E lei sopravviveva bruciata dal sole, malnutrita, infestata di parassiti, punta dalle zanzare, ma libera, come un uccello. Doveva solo aiutare nelle faccende domestiche, assistere ai servizi religiosi, a qualche lezione di lettura, di aritmetica, di catechismo, e poi era libera. Libera di scorrazzare tra flora e fauna, con la mente piena di immagini, di odori, colori, sapori, di racconti arrivati dalla frontiera e di miti, trascinati giù dal fiume. Aveva 12 anni quando conobbe l'uomo delle galline, un portoghese cotto dalle intemperie, duro e secco di fuori, colmo di risate dentro. Le sue galline andavano in giro a divorare ogni oggetto luccicante che si parasse loro dinanzi e poi il padrone le sgozzava con una coltellata e ne ricavava qualche granello d'oro, insufficiente per arricchirlo, ma sufficiente per nutrire le sue illusioni. Un mattino il portoghese scorse quella ragazzina dalla pelle bianca, la sottana tirata su, le gambe immerse nel pantano, e pensò di essere in preda ad un ennesimo attacco di febbre quartana. Lanciò un fischio di stupore. Il richiamo solcò lo spazio. Lei sollevò il viso, i loro sguardi si incrociarono ed entrambi sorrisero nello stesso modo. Da quel giorno cominciarono a vedersi spesso, lui per contemplarla e lei per imparare a cantare canzoni portoghesi. «Andiamo a raccogliere oro», disse un giorno l'uomo. Si addentrarono nel bosco, fino a perdere di vista la campana della missione, penetrando attraverso sentieri che solo lui distingueva. Cercarono le galline per tutto il giorno, chiamandole con finte checherichì e catturandole al volo quando le scorgevano tra il fogliame. Poi, mentre lei teneva strette fra le ginocchia, lui apriva loro il gozzo con un taglio preciso e ci infilava le dita per estrarne le pepite. Quelle che non morirono furono ricucite con ago e filo perché continuassero ad essere utili al loro proprietario. Le altre furono messe in un sacco per venderle e usarle come esca, mentre le piume dovevano essere bruciate perché portavano sfortuna. All'imbrunire, Consuelo ritornò alla missione con i capelli arruffati. Salutò il suo amico. Dalla barca si arrampicò su per la scala penzolante della terrazza finché il suo naso urtò contro i quattro sandali puzzolenti dei due frati dell'Estremadura, che l'aspettavano a braccia conserte con una terribile espressione di ripudio sul volto. «È ormai tempo che tu parta per la città», le dissero. A nulla valsero le suppliche. Non le permisero neppure di portarsi via la scimmia o il pappagallo, due compagni inadeguati alla nuova vita che l'aspettava. Il viaggio iniziò in canoa lungo gli affluenti del fiume, in un panorama demenziale. Poi a dorso di un mulo, attraverso altipiani, dove di notte i pensieri si raggelavano, e infine in camion attraverso umide pianure, boschi di banani selvatici, ananas nani, sentieri di sabbia e di sale. Ma nulla stupì la ragazzina, perché chi ha aperto gli occhi nel territorio più allucinante del mondo la perde la facoltà di stupirsi. Nel corso di quel lungo tragitto pianse tutte le sue lacrime, senza tenerne in serbo neppure una per le tristezze future. Una volta esaurito il pianto, chiuse la bocca, decisa ormai ad aprirla solo per rispondere all'indispensabile. Raggiunsero la capitale parecchi giorni dopo e i frati condussero la fanciulla nel convento dell'Ermanitas della Caridad. Là una monaca aprì la porta di ferro con una chiave da secondino e la guidò in un cortile vasto e ombroso, circondato da porticati, nel cui centro si levava una fontana di mattonelle dipinte, dove bevevano colombe, tordi e colibrì. Parecchie ragazze in uniforme grigia, sedute in cerchio all'ombra, cucivano fodere di trapunte con aghi curvi o intrecciavano canestre di vimini. Nella preghiera e nella fatica troverete sollievo i vostri peccati. Non sono venuto per guarire i sani, ma per badare agli infermi. Il pastore più si rallegra quando rintraccia la pecorella smarrita che è dinanzi a tutto il suo gregge riunito. Parola di Dio, lodato sia il suo santo nome. Amen. O qualcosa del genere, recitò la monaca con le mani nascoste sotto le pieghe dell'abito. Consuelo non capì il significato di quella tiritera. Né vi badò, perché era esausta e oppressa da una sensazione di clausura. Non si era mai trovata fra quattro mura e guardando in alto e vedendo il cielo ridotto a un quadrilatero, pensò che sarebbe morta asfissiata. La portarono nello studio della madre superiora. Non immaginò che fosse per via della sua pelle e dei suoi occhi chiari. La Hermanitas della Caridad non aveva accolto da molti anni una creatura come lei, ma solo ragazzine di origini miste, provenienti dai quartieri più poveri o indiane portate dai missionari a viva forza. Chi erano i tuoi genitori?
Non lo so.
Quando sei nata?
L'anno della cometa.
Già allora, Consuelo suppliva con circonlocuzioni poetiche alle informazioni che le mancavano. Allorché aveva udito parlare per la prima volta della cometa, aveva deciso di prenderla come data di nascita. Durante la sua infanzia qualcuno le aveva raccontato che in quella circostanza il mondo aveva atteso il prodigio celeste con terrore. Si presumeva che sarebbe sorta come un drago di fuoco e che entrando in contatto con l'atmosfera terrestre, la sua coda avrebbe circondato il pianeta di gas velenosi e che un caldo di lava fusa avrebbe messo fine ad ogni forma di vita. Consuelo era stata sedotta dall'idea di nascere fra tanto terrore, malgrado si dicesse che i nati in quell'epoca erano orribili e tali sarebbero rimasti anche quando la cometa si fosse dileguata come una palla di ghiaccio e polvere siderale. Per prima cosa bisognerà eliminare questa coda di Satana, decise la madre superiora, soppesando fra le mani la treccia di rame brunito che penzolava lungo la schiena della nuova interna. Diede l'ordine di tagliarle la zazzera e di lavarle la testa per liquidare i pidocchi e attenuare l'insolenza del colore, sicché le cadde la metà dei capelli e il resto acquistò una sfumatura argillosa, più consona all'immagine e ai confini dell'istituzione religiosa che non il fiammeggiante manto originale. In quel luogo Consuelo trascorse 3 anni col freddo nel corpo e nell'anima, imbronciata e solitaria, senza credere che il misero sole nel cortile fosse lo stesso che cuoceva la foresta dove aveva lasciato la sua casa. Lì non entravano gli schiamazzi profani né la prosperità nazionale. La vita cominciava alle 4 del mattino con le prime orazioni. La giornata trascorreva secondo un ordine immutabile e finiva con i rintocchi delle 6, ora dell'atto di dolore per purificare lo spirito e prepararsi all'eventualità della morte, poiché la notte poteva essere un viaggio senza ritorno. Lunghi silenzi, corridoi dalle piastrelle incerate, odore di incenso e di gigli, sussurro di preghiere, panche di legno scuro, bianche pareti senza addobbi. Dio era una persona totalitaria. A parte le suore e un paio di domestiche, nel vasto edificio di mattoni e tegole vivevano solo 16 ragazze, per lo più orfane o abbandonate, che imparavano a portare le scarpe, a mangiare con la forchetta, a sbrigare certe incombenze domestiche elementari, per poter in seguito essere assunte come umili serve a ore, in quanto non ritenute buone ad altro. Consuelo si distingueva dalle compagne per il suo aspetto e le monache, convinte che non fosse un caso, bensì un segno della buona volontà divina, badarono a coltivare la sua fede nella speranza che decidesse di prendere il velo e di servire la Chiesa. Ma tutti i loro sforzi si logorarono dinanzi al rifiuto istintivo della ragazzina. Lei provò a mettercela tutta, ma non riuscì mai ad accettare quel Dio. Preferiva, diciamo, una divinità più allegra, più comprensiva.
«Quella è la Santissima Vergine Maria», le spiegavano.
«È lei Dio?»
«No, è la madre di Dio».
«Sì, ma chi comanda il cielo, Dio o sua madre?»
«Taci, cervellata, taci e prega. Chiedi al Signore di illuminarti», le consigliavano. Consuelo si sedeva nella cappella a guardare l'altare, dominato da un Cristo di un realismo terrificante, e tentava di recitare il rosario, ma ben presto si smarriva in avventure interminabili, dove i ricordi della foresta si alternavano con i personaggi delle sacre scritture, ognuno col suo fardello di passioni, vendette, martiri, miracoli. Coglieva tutto con avidità: le parole rituali della messa, i sermoni della domenica, le letture pie, i rumori della notte, il vento fra le colonne del chiostro, l'espressione bonaria dei santi e degli anacoreti delle nicchie della chiesa. Imparò a rimanere quieta e conservò la sua smisurata riserva di favole come un tesoro nascosto. Così a lungo rimaneva Consuelo, immobile nella cappella, con le mani giunte, che nel convento si sparse la voce che era benedetta e che aveva visioni celestiali. Ma la madre superiora era meno incline a credere nei miracoli e si accorse che non si trattava di santità, ma piuttosto di una distrazione inguaribile. Visto che la ragazza non dimostrava entusiasmo neppure per cucire trapunte, confezionare osti o intrecciare cesti, considerò conclusa la sua formazione e la sistemò a servizio in casa di un medico straniero, il professor Jones. La condusse per mano fino a una dimora che sorgeva un po' decrepita, ma ancora splendida nella sua architettura francese, ai limiti della città, ai piedi di un colle che ora le autorità hanno trasformato in parco nazionale. La prima impressione che Consuelo ebbe di quell'uomo fu tanto forte che per mesi ne ebbe paura. Lo vide entrare nel salotto con un grembiule da macellaio e uno strano strumento metallico in mano. Non li salutò. Si sbarazzò dalla monaca con quattro frasi incomprensibili e mandò lei con un grugnito in cucina senza neppure degnarla di uno sguardo, tutto assorto nei suoi progetti. Consuelo invece lo osservò attentamente perché non aveva mai visto un individuo così minaccioso, ma non poté fare a meno di notare che era bello. Era bello come l'immagine di Gesù, tutto d'oro, con la testa bardata, bionda, da principe, con gli occhi di un colore incredibile. L'unico padrone che Consuelo avrebbe avuto in vita sua aveva trascorso anni a mettere a punto un sistema per conservare i morti, di cui alla fine si portò il segreto nella tomba, con gran sollievo dell'umanità. Studiava anche una cura per il cancro, in quanto aveva notato che questa malattia è poco frequente nelle zone infestate dal paludismo e aveva naturalmente dedotto che era possibile recare conforto alle vittime di questo male, esponendole alle punture delle zanzare dei pantani. Con la stessa logica faceva esperimenti picchiando sulla testa di idioti per nascita o per vocazione, perché aveva letto sulla Gaceta del Galeno che in seguito ad un trauma cerebrale una persona si era trasformata in un genio. Era un antisocialista risoluto.
Aveva calcolato che se fossero state equamente suddivise le ricchezze del mondo ad ogni abitante del pianeta, sarebbero spettate più o meno 35 centavos, e ne aveva dedotto che le rivoluzioni erano inutili. Aveva un aspetto sano e robusto, pativa di costante malumore e possedeva le conoscenze di un saggio e le scaltrezze di un sacrestano. Il suo metodo di imbalsamazione era di una semplicità ammirevole, come lo sono quasi tutte le grandi invenzioni. Non si trattava di togliere le viscere, svuotare il cranio, immergere il corpo in formaldeide e riempirlo di catrame stoppa, per infine renderlo incartapecorito come un chicco di uva passa e con gli occhi esterrefatti di vetro dipinto. No, semplicemente estraeva il sangue dal cadavere ancora fresco e lo sostituiva con un liquido che lo conservava come se fosse vivo. La pelle, sebbene pallida e fredda, non si deteriorava. I capelli rimanevano saldi e in certi casi perfino le unghie restavano al loro posto e continuavano a crescere. Forse l'unico inconveniente era un certo odore acre e penetrante. Ma col tempo i familiari si abituavano. In quel periodo pochi pazienti si presentavano di spontanea volontà alle punture di insetti curativi o alle capocciate per aumentare l'intelligenza, ma il suo prestigio di imbalsamatore aveva varcato l'oceano e spesso andavano a trovarlo scienziati europei o commercianti nordamericani avidi di sottrargli la sua formula. Se ne ripartivano sempre a mani vuote. Il caso più celebre che diffuse la sua fama nel mondo fu quello di un noto avvocato della città che da vivo aveva avuto tendenze liberali e che il benefattore aveva fatto uccidere all'uscita della prima al teatro municipale. Il corpo ancora caldo era stato portato al professor Jones crivellato di pallottole, ma stranamente col viso intatto. Il professore, sebbene avesse considerato la vittima suo nemico ideologico, lui infatti era un fautore dei regimi totalitari e diffidava della democrazia, che gli sembrava volgare e troppo simile al socialismo, si diede da fare per conservare il corpo e ci riuscì tanto bene che la famiglia mise il morto seduto nella biblioteca, col vestito più bello addosso e una penna nella mano destra. Così rimase per decenni protetto dalle tarme e dalla polvere, al ricordo della brutalità del dittatore che non osò intervenire, perché una cosa è prendersela con i vivi e un'altra, se diversa, è scagliarsi contro i defunti. Una volta che Consuelo fu riuscita a superare lo spavento iniziale ed ebbe capito che il grembiule da beccaio e l'odore da sepolcro del suo padrone erano particolari trascurabili e che in realtà si trattava di una persona accomodante, vulnerabile e talvolta persino simpatica, si sentì a suo agio in quella casa, che le sembrava un paradiso in confronto al convento. Lì nessuno si svegliava all'alba per recitare il rosario, né era necessario inginocchiarsi sopra una manciata di piselli secchi per scattare col proprio dolore le colpe altrui. Sebbene dovesse svolgere le incombenze più pesanti, la ragazzina trovava tempo per le sue fantasticherie, senza che nessuno la infastidisse, interpretando i suoi silenzi come virtù miracolose. Era forte, non si lagnava mai e obbediva senza fare domande come le avevano insegnato le suore. A parte raccogliere la spazzatura, lavare e stirare, pulire le latrine, magazzinare quotidianamente il ghiaccio che veniva portato a dorso di un asino, protetto in strati di sale grosso, aiutava il professor Jones a preparare la sua mistura di grossi boccali da farmacia. Si occupava dei corpi, toglieva loro la polvere e ne sbloccava le articolazioni, li vestiva, li pettinava e ne coloriva le guance. Il saggio si sentiva a suo agio con quella domestica. Prima del suo arrivo lavorava da solo, nel più assoluto segreto, ma col tempo si abituò alla presenza di Consuelo e le permise di aiutarlo nel laboratorio, pensando che quella bimba silenziosa alla fine non rappresentasse nessun pericolo. Sicuro di averla sempre vicina quando ne aveva bisogno, si toglieva la giacca e il cappotto e senza guardarsi alle spalle li lasciava cadere perché lei li prendesse al volo prima che toccassero a terra. E dato che non sbagliava mai, cominciò a fidarsi di lei ciecamente. Fu così che, a parte l'inventore, Consuelo divenne l'unica persona in possesso della formula meravigliosa. Detestava manipolare i cadaveri e non capiva il motivo di imbalsamarli. Se fosse stata una cosa utile, la natura l'avrebbe prevista e non avrebbe permesso che i cadaveri si decomponessero, pensava lei. Comunque, al termine della sua vita, trovò una spiegazione a quell'antica smania dell'umanità di voler conservare i defunti, perché scoprì che con i loro corpi a portata di mano è più facile ricordarli. Trascorsero molti anni tranquilli per Consuelo. Non le interessava quello che succedeva fuori, perché dal chiostro delle monache era passata alla casa del professor Jones. Lì c'era una radio per tenersi al corrente delle notizie, ma di rado veniva accesa. Si ascoltavano solo i dischi di opere che il padrone metteva sul grammofono nuovo di zecca. Non arrivavano neppure i giornali, solo riviste scientifiche, perché il saggio era indifferente a quanto accadeva nel paese o nel mondo e si interessava molto più alle conoscenze astratte. La casa era un immenso labirinto di libri. Lungo le pareti erano accostati dal suolo sino al soffitto volumi scuri, odorosi del cuoio, delle rilegature, morbidi al tatto, scricchiolanti con i titoli e i tagli dorati. Tutte le opere del pensiero universale si trovavano su quegli scaffali, collocate senza un ordine apparente, sebbene il professore ricordasse con esattezza l'ubicazione di ognuna. Le opere di Shakespeare stavano accanto al Capitale. Le massime di Confucio si affiancavano alla Vita delle foche. Le mappe di antichi navigatori riposavano vicino a romanzi gotici e alla poesia dell'India, naturalmente. Consuelo passava parecchie ore della giornata a pulire i libri. Quando aveva finito con l'ultimo scaffale, bisognava ricominciare da prima. Ma era questa la parte migliore del suo lavoro. Li prendeva con delicatezza, ne toglieva la polvere accarezzandoli e ne voltava le pagine per immergersi qualche minuto nel particolare mondo di ognuno. Imparò a conoscerli e a individuarli sui ripiani. Non osò mai chiederli in prestito e così li prendeva di soppiatto, se li portava nella sua camera, li leggeva di notte e il giorno dopo li risistemava al loro posto. Consuelo ignorò molti sconvolgimenti, catastrofi o progressi della sua epoca, ma seppe tutto delle sommosse studentesche nel paese, perché esplosero mentre il professor Jones passava per il centro della città e per poco non venne ammazzato dalle guardie a cavallo. Toccò a lei mettergli impiastri sui lividi e nutrirlo col brodo e birra dentro un biberon finché non gli si furono rinsaldati i denti traballanti. Il dottore era uscito per comprare certi prodotti indispensabili sui suoi esperimenti, senza ricordarsi che era carnevale, una festa che ogni anno lasciava una scia di feriti e di morti, sebbene quella volta le risse fra ubriachi fossero passate in secondo piano, dinanzi all'impatto di altri eventi che scossero le coscienze assopite. Jones stava attraversando la strada quando scoppiò il tafferuglio. In realtà i problemi erano cominciati 2 giorni prima, quando gli universitari avevano eletto una regina di bellezza con la prima votazione democratica del paese. Dopo averla incoronata e dopo averle pronunciato discorsi ampollosi, nel corso dei quali qualcuno parlò troppo e si discusse di libertà e di sovranità, i giovani avevano deciso di sfilare. Non si era mai visto nulla di simile. La polizia ci mise 48 ore a reagire e lo fece proprio nel momento in cui il professor Jones usciva da una farmacia con i suoi boccali e le sue polverine. Vide avanzare al galoppo le guardie con i manganelli in resta. E non si spostò dalla loro traiettoria, né affrettò il passo perché era distratto dal pensiero di qualche sua formula chimica. Riprese i sensi su una barella diretta all'ospedale dei poveri e riuscì a balbettare che cambiassero direzione e lo portassero a casa sua, tenendosi insieme i denti con una mano per evitare che rotolassero in strada. Mentre lui si riprendeva sprofondato fra i guanciali, la polizia arrestava i capi della rivolta e li metteva in gattabuia senza però picchiarli, perché fra di loro c'erano alcuni figli delle famiglie più facoltose. La loro detenzione produsse un'ondata di solidarietà e il giorno dopo decine e decine di ragazzi si presentarono nelle carceri e nelle caserme per offrirsi come detenuti volontari. Li rinchiusero nelle celle a mano che arrivavano, ma pochi giorni dopo furono costretti a liberarli perché non sapevano più dove metterli. E il clamore delle madri cominciava a disturbare la digestione del benefattore. Mesi dopo, quando la dentatura del professor Jones si era ormai rinsaldata e lui cominciava a riprendersi anche dalle ammaccature morali, gli studenti ricominciarono i tafferugli, questa volta con la complicità di alcuni giovani ufficiali. Il ministro della guerra soffocò la sommossa in 7 ore e quelli che riuscirono a salvarsi andarono in esilio, dove rimasero per 7 anni fino alla morte del signore della patria, che si permise il lusso di morire tranquillamente nel suo letto e non appeso a un lampione della piazza, come gli auguravano i suoi nemici e come temeva l'ambasciatore statunitense. Con la scomparsa dell'anziano dittatore e con la fine di quel lungo regime, il professor Jones fu sul punto di imbarcarsi per ritornare in Europa, convinto, come tanti altri, che il paese sarebbe irrimediabilmente sprofondato nel caos. Da parte loro, i ministri dello Stato, atterriti dinanzi all'eventualità di una rivolta popolare, si riunirono in gran fretta e qualcuno propose di chiamare il dottore, pensando che non c'era motivo che il presidente vitalicio non continuasse a governare, imbalsamato sul suo seggio di tiranno. Il saggio si presentò accompagnato da Consuelo, che gli reggeva la valigetta e osservava impassibile le case dai tetti rossi, i tram, gli uomini con le pagliette, le scarpe bicolari, la singolare mistura di lusso e scialo del palazzo. Percorsero corridoi, saloni ed entrarono infine nella stanza dove giaceva quell'uomo possente. Padre di un centinaio di bastardi, padrone della vita e della morte dei suoi sudditi. Fuori tremavano i membri del suo seguito, mentre i ministri non sapevano se fuggire all'estero o rimanere a vedere se la mummia del benefattore sarebbe riuscita a reggere ancora i destini della patria. Il professor Jones si fermò accanto al cadavere, osservandolo con interesse da entomologo. «È vero che lei può conservare i morti, dottore?» domandò un uomo massiccio con i baffi simili a quelli del dittatore. «Allora le consiglio di non farlo, perché adesso tocca a me governare, a me, che sono suo fratello, dello stesso lignaggio e dello stesso sangue». Il ministro della guerra apparve proprio in quell'istante e, prendendo lo scienziato per un braccio, lo condusse da parte per parlargli a 4 occhi. «Non starà pensando di imbalsamarci il presidente?» «Le conviene non intromettersi in questa faccenda, perché adesso tocca a me governare, a me che ho l'esercito in pugno». Sconcertato, il professore uscì da palazzo, seguito da Consuelo. Non seppe mai chi né perché l'aveva chiamato. Se ne andò, borbottando che non c'era verso di capire quei popoli tropicali e che la cosa migliore era ritornare nella sua beneamata città di origine, che lui non avrebbe mai dovuto lasciare, dove vigevano solo le leggi della logica e dell'urbanità.
Attraverso la letteratura abbiamo raccontato dell'esperienza umana e del confronto tra generazioni e della ricerca delle proprie radici. Quello che abbiamo provato a fare in questo piccolo ciclo è guardare come scrittori di aree geografiche diverse del mondo abbiano raccontato ed esplorato il tema della memoria e del rapporto tra generazioni, tra storie private e storie con la S maiuscola, il tema della città e della trasformazione della città.